Laudetur Jesus Christus.
I titoli, un barlume di speranza, così l'ONU definisce le recenti scoperte sui vaccini per il Covid-19. Poi ampio spazio all'Africa, con il conflitto in Etiopia, le tensioni in Uganda e le elezioni in Burkina Faso. Con il video messaggio del Papa si chiude oggi Economy of Francesco in diretta streaming su Vatican News. Sono le 8, buongiorno, buon sabato da Andrea De Angelis. Superati 57 milioni e mezzo di contagi di Covid-19 nel mondo. Intanto le recenti scoperte sui vaccini, dice il segretario dell'ONU Guterres, sono un barlume di speranza. Sentiamo Elvira Ragosta.
Gli Stati Uniti restano il paese più colpito. Nell'ultima settimana i casi sono aumentati di 1,15 milioni tra i positivi, anche il figlio maggiore di Donald Trump. A seguire l'India, che supera i 9 milioni di contagi e teme una nuova ondata. La pandemia accelera anche in Brasile, ma avanza anche la sperimentazione dei vaccini. La Food and Drug Administration statunitense si riunirà il 10 dicembre per valutare la richiesta di Pfizer-BioNTech di autorizzare l'uso di emergenza del vaccino negli Stati Uniti. Trattare i vaccini come un bene pubblico globale, accessibile a tutti ovunque, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres, che ai paesi chiede ulteriori finanziamenti per la produzione di massa, l'approvvigionamento e la consegna dei nuovi vaccini in tutto il mondo. Intanto in Italia l'indice RT scende a 1,18, ma gli esperti avvertono non bisogna abbassare l'attenzione.
Lo avete sentito nei titoli, continua il conflitto in Etiopia tra l'esercito federale e le forze ribelli del Tigray, accusate di aver lanciato razzi nella regione di Amhara. L'ONU ha chiesto l'apertura di corridoi umanitari. A causa degli scontri sono ormai più di 33.000 le persone fuggite in Sudan. Amedeo Monaco.
Iniziato ai primi di novembre, il conflitto ha già causato centinaia di morti ed è in aumento il numero di sfollati interni. L'agenzia ONU per i rifugiati lavora senza sosta per assicurare assistenza vitale a donne, bambini e uomini estremamente bisognosi. Il Consiglio norvegese per i profughi ha denunciato le drammatiche condizioni dei profughi fuggiti in Sudan. La gente dorme all'aperto, non ci sono tende, solo coperte, c'è un po' di cibo, ma non ci sono docce e servizi igienici, ha riferito Will Carter, responsabile di questa ONG in Sudan. Nel nord Etiopia è allarmante anche la situazione dei bambini. L'UNICEF denuncia che oltre 2 milioni di bambini bisognosi di aiuti umanitari urgenti sono irraggiungibili, mentre altre migliaia di piccoli sono in condizioni precarie nei campi profughi del vicino Sudan e l'emergenza umanitaria potrebbe aggravarsi. Secondo l'ONU, nei prossimi giorni oltre 200.000 persone potrebbero varcare il confine con il Sudan.
Voltiamo pagina, riaffermiamo il nostro sostegno alla fraternità umana come soluzione per eliminare la violenza, la discriminazione e l'odio in nome della religione. Le religioni non hanno nulla a che vedere con questo. È il tweet di ieri, in arabo ed inglese, del Papa, nel quale si riferisce di una telefonata avuta con lo sceicco al-Tayeb. Da parte sua il grande imam di Al-Azhar ha ribadito, sempre su Twitter, il continuo sostegno alla fraternità umana come mezzo per eliminare la violenza, la discriminazione e l'odio. E con il videomessaggio del Papa si chiude oggi pomeriggio Economy of Francesco, l'evento con oltre 2.000 giovani imprenditori e studenti di economia collegati via web con Assisi da tutto il mondo. Bisogna ripensare la finanza ricordando che l'uomo non è spinto solo dal proprio interesse ma anche da quello comune, ha detto in una delle conferenze Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006. L'evento, lo ricordiamo, si può seguire in diretta streaming sul nostro portale Vatican News. Ma torniamo nel continente africano, in Uganda, mentre in corso la campagna elettorale per le elezioni di gennaio si registrano scontri tra manifestanti e polizia, almeno 16 morti e decine i feriti. Grande la preoccupazione del Consiglio interreligioso del paese. I tanti casi di violenza, avvertono i leader religiosi, rischiano di minare l'integrità e l'equità del voto. E domani elezioni in Burkina Faso, uno dei paesi chiave del Sahel e tra i più arretrati al mondo, è chiamato dunque al voto dopo 5 anni di attacchi jihadisti. Un appuntamento di cui Fausta Speranza ha parlato con l'africanista Aldo Pigoli.
Un momento importante per il paese, un momento in cui comprendere anche il livello di sviluppo politico-istituzionale e di democraticità. Uno Stato che comunque sta attraversando notevoli criticità legate al fenomeno del fondamentalismo islamico e degli attacchi terroristici, ma anche criticità di natura economica aumentate dalla crisi attuale del coronavirus.
Professore, che cosa si sente di dire della popolazione?
Sicuramente noi stiamo assistendo in generale alla crescita del ruolo e della presenza della società civile in varie forme, con una spinta spesso propulsiva verso lo sviluppo, la crescita in maggior soprattutto partecipazione. Queste elezioni sono state definite come un passo avanti da un punto di vista di un tentativo di creare maggior partecipazione, intorno al quale si gioca il futuro di molti di questi paesi.
Al via in Venezuela la campagna per le elezioni legislative del 6 dicembre, cui non parteciperà la maggior parte dell'opposizione. Intanto il paese resta stretto nella crisi economica che ha aumentato la povertà. Ne abbiamo parlato con Maria Rosaria Stabili, già ordinario di storia dell'America Latina all'Università Roma III.
Probabilmente sarà una campagna segnata da proteste e violenze. L'opposizione che ha deciso di astenersi non sarà certamente con le mani in mano.
Che momento politico sta vivendo ora il Venezuela?
Il paese è in recessione, la povertà sta bussando alle porte, si può dire del 96% delle famiglie, la classe media è praticamente stritolata. Il Covid ha peggiorato notevolmente la situazione. Il governo è riuscito fino ad ora ad avere il controllo del territorio, però dal punto di vista istituzionale la crisi Maduro non riesce a risolverla, se non diciamo con una repressione fortissima.
Migliaia di persone in Brasile sono scese in strada a protestare per l'omicidio di un quarantenne nero da parte di due guardie di sicurezza di un supermercato. Il fatto è accaduto alla vigilia della giornata della coscienza nera, conclusasi in queste ore, che celebra la lotta per i diritti dei neri in Brasile. Lo Yemen è ora in imminente pericolo a causa della peggiore carestia che il mondo abbia conosciuto da decenni. E questo è il duro monito ieri del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Le autorità turche, sempre ieri, hanno arrestato decine di attivisti curdi, tra cui avvocati, medici e scrittori, sospettati di essere membri di un'organizzazione che Ankara accusa di legami con il terrorismo. Cambiamo argomento. 25 anni fa a Dayton venivano firmati gli accordi di pace che mettevano fine a più di 3 anni di guerra civile in Bosnia e Erzegovina, con oltre 200.000 morti e 1 milione di profughi. Una pace incompleta, purtroppo, perché il paese veniva diviso in due entità che non riescono a farlo rinascere. Sentiamo Alessandro Di Bussolo.
Il 21 novembre è sempre festa nazionale in Bosnia e Erzegovina, anche se sono ben pochi coloro che guardano a quel giorno con riconoscenza. Certo, si è fermata una guerra sanguinosa, ma è stata certificata la divisione etnica del paese, che oggi fatica a fare le riforme necessarie per l'adesione all'Unione Europea. Fra Ivan Sarcevic, teologo dell'Istituto Francescano di Sarajevo.
Dayton ha fermato la guerra, però oggi è un freno della prosperità. Non è facile governare con Dayton. È stata premiata la polizia etnica. È buono perché ha fermato quei progetti di fare la grande Serbia, ma è un concetto sbagliato. Dayton non è una santità intoccabile. Si deve cambiare capi religiosi, sacerdoti, francescani. Dobbiamo creare il clima di convivenza, una voglia di vivere insieme, e così prepariamo il territorio per la politica.
E chiudiamo con l'iniziativa dell'Organizzazione ONU per l'Educazione, la Scienza e la Cultura a tutela dei beni culturali nella regione del Nagorno-Karabakh. Ad annunciarla il direttore generale UNESCO Azulay, che in settimana ha ricevuto i rappresentanti di Armenia e Azerbaigian dopo che il 9 novembre è stata annunciata la fine delle ostilità. Fausta Speranza.
Il patrimonio culturale, testimone della storia e specchio dell'identità dei popoli da preservare per le generazioni future. La preoccupazione dell'UNESCO non è di oggi. Negli anni di continua ostilità ci sono state denunce di gravi violazioni a danno di monumenti, chiese, siti, musei nell'area del Nagorno-Karabakh. Non c'è dubbio che la priorità sia sempre l'impatto umanitario, ma non si può dimenticare il valore della memoria. In questa fase post-conflitto l'UNESCO torna a chiedere, come ha fatto senza risultati finora, che i suoi esperti possano recarsi sul posto e redigere un inventario. Il direttore generale ha lanciato il suo appello ai rappresentanti di Armenia e di Azerbaigian, che riguarda però tutte le parti protagoniste delle negoziazioni, e dunque anche Russia e Turchia. È certa la collaborazione di tutti a livello di centri di monitoraggio, ma ancora non è chiara la presenza di truppe di pattugliamento lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. Il Cremlino parla di peacekeeping russo, mentre Ankara parla di forze congiunte.
È tutto per il momento, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, regia, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione, a breve il buongiorno di Radio Vaticana con voi.